Nelle precedenti puntate, ormai diventerà un cliché questo, stiamo parlando delle regioni, non so se ve lo ricordate, e il primo punto che ho sviluppato è il semplice concetto che le regioni non esistevano prima che il nostro Costituente la inventasse. Non esistevano né come mappatura geografica delle comunità regionali d'Italia, né come forma di organizzazione politico-istituzionale. Sono state una invenzione totale del nostro Costituente. Gli stati federali esistevano, allora erano essenzialmente gli Stati Uniti d'America e la Confederazione Svizzera, la Germania era distrutta dalla guerra e poi il nazismo aveva cancellato la precedente mappatura tradizionale del federalismo tedesco, che venne poi riposizionato, riprodotto nella Costituzione del 49. Le regioni sono state concepite come un contropotere politico. Alla semplice domanda, ma perché mai hanno sentito il bisogno di inventarsi le regioni, con tante belle cose che esistono nel mondo, la risposta è questa. È una risposta firmata Roberto Bin, perché non è che questo sia quello che tutti dicono. Generalmente la domanda non ha risposta, stranamente. Sono state concepite come un contropotere politico, nel senso che tutta la nostra Costituzione è stata concepita giocando in difesa. Perché giocando in difesa? Perché i nostri costituenti uscivano da una guerra devastante, da una guerra civile quasi incombente. Potete pensare che in Grecia, che aveva una storia e una posizione geografica parallela alla nostra, c'era la guerra civile. In Spagna e in Portogallo c'era il fascismo, in Germania c'erano macerie e nel blocco orientale c'era l'Unione Sovietica, per cui l'idea di costruire una Costituzione e mettersi d'accordo sulla formulazione del potere politico in Italia è stata un'idea in qualche modo fortunata, generosa e splendida, ma ovviamente molto preoccupata. Tutti erano preoccupati di cosa sarebbe successo in seguito. E i nostri costituenti si sono trovati in una condizione che è una condizione quasi idilliaca, come dire, irrealizzabile, ipotetica. C'è un noto filosofo americano morto una decina di anni fa, John Rawls, forse il filosofo più importante del secondo Novecento, che per elaborare una sua teoria della giustizia si era immaginato un esperimento mentale. È difficile mettere d'accordo la gente su quali sono i valori condivisi, no? Perché se io sono giovane, ricco e bello, chi mi vuole sposare? E sano, la mia propensione non sarà garantire il servizio sanitario e la pensione alla gente, la mia propensione sarà quella di proteggere le mie tasse, così mi posso comprare un'altra Ferrarina rossa. Se io invece sono vecchio, sdentato, povero e malato, a me che mi portino via le tasse non me ne frega niente, però vorrei avere pesanti servizi sociali. Come si conciliano queste due idee di giustizia? Ovviamente la risposta storica in Europa è stata sparandosi. Rivoluzioni, repressioni, guerre civili, guerre mondiali, fascismi, bombardamenti, guerra civile e poi tavolo della Costituzione. diceva John Rawls, facciamo un esperimento mentale, mettiamo intorno a un tavolo un certo numero di persone abilmente scelte, per cui c'è il giovane, c'è il vecchio, c'è la donna, c'è il bambino praticamente nessuno, il bianco, il nero, l'alto, il basso, il sano, il malato, ma nessuno sa quali siano le sue condizioni. Capite che questo è un esperimento mentale impossibile, no? Cioè uno si siede e dice io sono uomo o donna, molti hanno questo problema, ma di solito non vengono invitati a scegliere i valori condivisi. E capite che è un esperimento mentale da cui poi lui traeva delle conseguenze su quella che è un possibile accordo che ha la gente quando ragiona in termini assoluti e non calati nel proprio corpo, nella propria realtà. Bene, i nostri costituenti hanno vissuto questo esperimento mentale perché avevano un velo di ignoranza davanti agli occhi circa quello che sarebbe stato il destino politico, la maggioranza politica, le sorti elettorali dei vari partiti, e la loro storia passata non era sufficientemente rassodata per poter dare delle previsioni. C'è stata solo la votazione del 1946 per l'Assemblea Costituente, prima c'è stato il fascismo e prima c'era un altro mondo. Per cui quando hanno scritto le norme costituzionali si sono immaginati di scrivere norme che andassero bene a tutti, sia che vincessero sia che perdessero. Non lo sapevano chi avrebbe vinto e chi avrebbe perso. E quindi hanno dato degli strumenti per esercitare il potere, il Parlamento, il governo che chiede la fiducia, il Presidente della Repubblica che nomina il governo, e una serie di cose per proteggere anche per esempio la mozione di sfiducia che deve essere fatta a voto palese, anzi appello nominale, tutta una serie di meccanismi che tendono a dare certe garanzie a chi vince l'elezione di poter fare un governo, bei tempi. E poi c'è l'altro risvolto, cioè quello difensivo. Cosa succede se prendiamo le elezioni? La risposta è contropoteri. Contropoteri significava una serie di norme sul Parlamento, ma soprattutto l'indipendenza della magistratura e quindi un organo di tutela dell'indipendenza che è il CSM, la Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale che protegge la rigidità della Costituzione, cioè impedisce al legislatore che vince le elezioni di disporre di tutti gli interessi, e dice no, questo è un quadro blindato, tu puoi fare certe cose, puoi arrivare fino a un certo punto ma non puoi andare oltre, è il referendum popolare, c'è la possibilità di chiamare il popolo a rovesciare con il suo voto una decisione assunta in forma di legge dal Parlamento democraticamente eletto, e poi le regioni come luogo dove chi perde le elezioni potrà comunque avere un pezzo di amministrazione da governare e quindi sopravvivere sia come organizzazione politica sia come competitor, che bella questa parola, concorrente di chi vince le elezioni nazionali. Un certo blocco di partiti si impossessa del Parlamento democraticamente e fa le leggi, quelli che restano in opposizione si possono radicare nelle loro regioni, perché le regioni sono abbastanza politicamente targate, e lì governare, e lì dimostrare che loro sono più bravi. Vedete che l'architettura è un'architettura che tutto sommato è ben disegnata, è ben concepita. Il passo necessario è dotare le regioni di potere legislativo, perché solo se le regioni possono fare le loro leggi e queste leggi possono organizzare la loro amministrazione, le regioni stesse possono svolgere una politica diversa da quella dello Stato. In una situazione, in una piramide amministrativa che è una piramide gerarchica, che collega il centro nei palazzi del governo di Roma alla periferia, nei comuni, come vi spiegavo l'altra volta, quello che domina il quadro è l'unità della legge. Il Parlamento fa una legge, la legge decide che bisogna raddoppiare i ticket sanitari e diminuire i posti letto negli ospedali, quello è un indirizzo politico obbligatorio nel Paese. Cosa puoi fare governando una regione se devi stare sotto quell'indirizzo politico? Nulla. L'unica possibilità che tu hai è fare a tua volta una legge che concorre con quella dello Stato e dà una impostazione degli obiettivi diversi da tua amministrazione. Per cui, mentre il comune e tanto più la provincia sono comunque enti amministrativi e gli enti amministrativi, in base al principio di legalità, non possono staccarsi dalla legge, il che significa che il Parlamento può dettare le direttive dell'amministrazione locale, solo la regione è dotata di potere legislativo perché così può dare all'amministrazione locale una direzione diversa, alternativa, concorrente. E anche questo, capite, è una bella impostazione architettonica del sistema. La conseguenza è che tutta l'attenzione della Costituzione è fissata sul rapporto tra legge statale e legge regionale, che è un tratto molto singolare della nostra organizzazione delle regioni. Perché le regioni sono concepite essenzialmente guardando alla loro potestà legislativa e non, per esempio, all'atto finanziario oppure all'organizzazione amministrativa, che è poi quello che fanno soprattutto le regioni? La risposta sta proprio in quanto vi ho detto, perché le regioni sono tali e sono interessanti per il costituente se e soltanto se possono smarcarsi dall'indirizzo politico che si impone a livello centrale. E questa smarcatura, la si può fare soltanto se le regioni possono avere una propria legge che concorre con quella dello Stato. La concorrenza è la parola chiave. L'ultimo appunto è l'appunto triste, come dire, della vicenda. E cioè che il nostro costituente non poteva fare diversamente, ma ha fatto un clamoroso errore. Oddio, errore significherebbe che avrebbe potuto fare diversamente, ma non poteva fare diversamente. E cioè ha immaginato che tutti i contropoteri, che erano le novità della Costituzione, fossero poi implementati, disciplinati, avviati con legge ordinaria. Poteva fare diversamente? No, per il semplice fatto che erano tutte novità. I contropoteri sono essenzialmente quattro. Uno sono le regioni, un altro è la Corte Costituzionale, che è chiamata a vigilare sulla rigidità della Costituzione, quindi a far valere quel limite che grava sulla maggioranza politica e che si esprime in legge. La maggioranza politica si esprime legge, la legge non può andare contro alla Costituzione. A garantire questa corrispondenza c'è la Corte Costituzionale, seconda novità. La terza novità era l'indipendenza dei giudici. I giudici erano nominati dal re in regime statutario durante il fascismo. Poi potete immaginare quale fosse il livello di indipendenza dei giudici che dovevano giurare fedeltà al fascismo, se no era meglio che emigrassero, cosa che non è capitato tanto. E quindi il Consiglio Superiore della Magistratura, che è l'organo che presiede all'organizzazione dell'ordinamento giudiziario, era la terza novità, tutta italiana. La quarta, anch'essa una novità abbastanza italiana, era il referendum abrogativo. Quattro novità. Se noi guardiamo l'attuazione di queste quattro novità, potremmo restare un po' sbigottiti, perché la Corte Costituzionale entra in funzione 8 anni dopo l'entrata in vigore della Costituzione, nel 1956. Uno dei motivi del ritardo è che, siccome la Costituzione prevedeva che al minimo ci fosse una maggioranza di 3/5 per eleggere i giudici di spettanza, lo vedremo mercoledì, di spettanza del Parlamento, questo implicava un grande accordo maggioranza-opposizione e questo accordo non si raggiungeva perché la maggioranza non consentiva, non accettava che il principale partito d'opposizione, che era il Partito Comunista, esprimesse un giudice costituzionale, candidato alla Lavezio Crisafulli, che poi si vedrà essere uno dei massimi esponenti della dottrina costituzionalistica. Per cui è rimasto impiccato a questo problema l'attuazione della Corte Costituzionale. Il CSM ha avuto una sorte ancora peggiore, perché solo nel 1958, 10 anni dopo l'entrata in vigore della Costituzione, si è decisi a avviare il CSM. Regioni e referendum attesero 22 anni, entrambi furono istituiti nel 1970. Dopo 22 anni. Pensate che il referendum non è stato disciplinato, è rimasto in Costituzione e per cui non poteva essere richiesto. E questo ha significato che anche laddove c'erano riforme costituzionali, queste riforme costituzionali dovevano essere votate a maggioranza dei 2/3, perché se no non potevano entrare in vigore mancando la legge per chiedere il referendum confermativo. Questo è, vedete, il frutto di un accordo tra DC e Partito Comunista, primo partito dell'opposizione. Era un accordo, come dire, le riforme dobbiamo farle insieme, chi se ne frega del referendum. E le regioni? Le regioni dovevano essere istituite entro il 1948. Questa è una pagina che si è un po' dimenticata, non si è stata tirata fuori neanche durante l'allucinante dibattito sulla riforma costituzionale, ma è una pagina importante della storia d'Italia, perché i nostri costituenti, avendo inventato le regioni, avrebbero voluto anche che il Senato della Repubblica rappresentasse le regioni. Tanto è vero che c'è ancora scritto che il Senato è eletto su base regionale. Su base regionale è stata la formula a cui sono approdati dopo un lunghissimo dibattito, con votazioni che passavano per pochi voti, intorno a questo problema: come facciamo a creare un Senato che rappresenti le regioni se le regioni non sono istituite? Il Parlamento italiano è stato eletto il 18 aprile del 48. Le regioni avrebbero dovuto essere costituite entro il dicembre del 48, non era una cosa semplice tecnicamente. Come si poteva immaginare di creare un Senato che dipendesse da un voto delle regioni se le regioni non esistevano? Vedete come quanto abbia condizionato questo problema anche la formazione della nostra Costituzione. Nel 48 non si istituirono le regioni e furono istituite nel 1970, e qualcuno ancora si chiede: ma perché nel 1970 hanno deciso di istituirle, visto che si viveva felicemente senza? Abbiamo due problemi: perché non sono state istituite prima e perché sono state istituite dopo? Sta di fatto che noi abbiamo avuto 22 anni di disapplicazione della Costituzione. I famosi centri di contropotere non hanno funzionato, non hanno potuto funzionare. L'Italia fino al 1970 è stato uno Stato centralistico, totalmente dominato dagli organi costituzionali centrali e senza contropoteri territoriali. Altro che federalismo, è stato l'insegna del centralismo totale, ma con la continuità anche dell'ordinamento. Per esempio, gli enti locali, quindi l'amministrazione periferica, è rimasta, è stata retta fino al 1990, diciamo, uno più 92, ma quegli anni lì, dal testo unico delle leggi sugli enti locali che risaliva il fascismo. Autonomia? Ma capite che è un paese di pazzi, ha anche delle proiezioni sorprendenti sul piano della storia istituzionale e costituzionale del paese, ma siccome un paese di pazzi è anche un paese che ha rimosso la storia, di tutto questo non c'è traccia, no? Nel frattempo hanno vissuto soltanto le regioni speciali. E perché? Altra domanda che la nostra storia di mossa non dà risposte. Perché esistono regioni speciali? Ogni giorno si alza qualcuno che con cipiglio fiero dice bisogna abolire le regioni speciali. E perché esistono regioni speciali? Sarebbe interessante capire questo prima di dire il resto e capire anche perché tra le regioni speciali istituite subito e il 1970 si è potuto vivere senza le regioni ordinarie. Allora, prima cosa, quando si parla di regioni ordinarie si parla anche di regioni cosiddette di diritto comune. Sono le regioni che trovano la loro disciplina nella Costituzione, nel famoso titolo quinto, dall'articolo 114 in poi. E sono disciplinate le regioni ordinarie dallo stesso ordinamento, non solo costituzionale, ma anche legislativo. Sono un piccolo gregge di 15 regioni che ha una disciplina unica e sono ordinarie o diritto comune per questo. Ogni volta che sento uno che io considero un po' cretino dire bisogna abolire le regioni speciali, io gli chiedo, ma non ti sembra che davvero il problema sia abolire la ordinarietà delle regioni? Cioè dove sta scritto, dove si trova un motivo per cui la Lombardia, grande regione ricca, moderna del nord, e la Calabria, piccola regione scassata con amministrazione bucherellata del sud, abbiano lo stesso ordinamento. Perché? E sono l'unico che dica queste cose e mi guardano come un pazzo. Io li guardo come dei pazzi, loro sono in maggioranza e il manicomio finirò io. Finalmente con gente simpatica. Il problema è che le regioni speciali sono state una condizione di formazione della Repubblica. La più speciale regione speciale, cioè la Sicilia, ha uno statuto che è stato approvato nel 1946, mentre la nostra Costituzione è stata approvata nel 1948. È nata prima la regione Sicilia della Costituzione italiana. E perché? Perché in Regione Sicilia c'erano i movimenti indipendentisti molto forti, molto anche ben finanziati da capitale che veniva dalla comunità e dalle famiglie locali. Si è arrivati addirittura a sostenere l'interessante tesi che la Sicilia poteva diventare il 50° Stato degli Stati Uniti. No, sul serio, ragazzi, studiate la storia. La storia è agghiacciante. La storia del bandito Giuliano, avete sentito parlare del bandito Giuliano? C'è anche un film sul bandito Giuliano. La storia del bandito Giuliano interseca queste vicende, perché il bandito Giuliano è stato sacrificato come esponente della guerriglia contro l'unificazione della Sicilia con l'Italia e quindi dei movimenti indipendentisti, quando si è raggiunto l'accordo dello Statuto Speciale della Sicilia. E quando di conseguenza le sante famiglie hanno consentito di restare nella Repubblica Italiana, se ne fossero andati magari. Io adoro la Sicilia, per cui non pensiate che sia un pensiero razzista, adoro un po' di meno la mafia, ecco, questo sì. Ma ormai questa si è trasferita, io ce l'ho anzi uno sotto casa mia perché fa di causa, ma queste sono altre vicende. Vedete, la Regione Sicilia ha avuto uno statuto di specialità che ha garantito la sua condizione particolare e che risale a prima che ci fosse la Costituzione, con alcune cose solo che capitano solo in Italia, e cioè che non è stata mai fatta la uniformazione, insomma non è mai stato reso uniforme lo statuto con la Costituzione. Era un compito dell'Assemblea Costituente fare questo, ma l'Assemblea Costituente non ne ebbe il tempo, essendo troppo impegnata a scrivere la legge elettorale per il Senato. Vecchia questione. Questo significa, per esempio, che tutta l'organizzazione prevista dello Statuto della Sicilia è rimasta in vigore anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione. Per esempio, la Sicilia prevedeva un'alta corte per la regione siciliana, una corte costituzionale paritetica nominata in parte dalla regione e in parte dallo Stato, che doveva giudicare delle leggi e dei conflitti tra Stato e regione. Questo era stato previsto prima che la Corte Costituzionale fosse concepita dai nostri costituenti. Una volta che la Costituzione è entrata in vigore e la Corte Costituzionale si è insediata, ha dovuto la Corte Costituzionale dichiarare illegittimo lo Statuto della Regione Sicilia perché non si era uniformato a questa modifica della Costituzione, a questa novità della Costituzione. Paese di pazzi. Paese di pazzi. Poi si dice che i giudici abusano del loro potere, che è assolutamente vero, ma perché il potere non è esercitato da chi dovrebbe esercitarlo. Cioè, pensare di avere una regione importante come la Sicilia con uno statuto precedente alla Costituzione e non creare quel tanto di uniformità tra i due testi è una cosa delittuosa. La Sardegna ebbe vicende ancora più forti sul piano dell'autonomia, non giunse ad avere proprio lo stesso radicamento statutario, però ci fu un testo del statuto sardo che fu recepito poi dalla Corte Costituzionale. Le leggi costituzionali, infatti, della Corte Costituzionale sono la legge numero 1 del 48, che riguarda la Corte Costituzionale, poi la 2, 3, 4 e 5 riguardano Sicilia, Sardegna, Val d'Aosta e Trentino Alto Adige. In Sicilia e Sardegna il testo è precedente alla Costituzione, in Val d'Aosta c'era soltanto un accordo politico, ma la Val d'Aosta ha adesso 100.000 abitanti, prima aveva ancora di meno e prima che bucassero un po' di monti era isolatissima, per cui non era un problema, come dire, rilevante in Italia, una comunità prevalentemente francofona a cui è stato dato uno statuto di autonomia speciale, soprattutto perché questo era un impegno politico assunto dal partiti del CLN, cioè le forze partigiane. Per Trentino Alto Adige la vicenda è molto più complicata, perché l'autonomia dell'Alto Adige, che noi orgogliosamente chiamiamo Südtirol, è stata un impegno del trattato di pace. Nel trattato di pace una delle clausole è che l'Italia riconoscesse al Sudtirolo un'autonomia e una protezione della cultura, della lingua, bla bla. Siccome noi, oltre ad essere un paese di pazzi, siamo anche un paese di furfanti, l'attuazione di questa autonomia dell'Alto Adige è stata annacquata nella costruzione della regione Trentino Alto Adige. Questo è voluto dal governo De Gasperi. De Gasperi, per pura combinazione, era di Trento, e quindi si è pensato di unire in un'unica scatola istituzionale la regione Trentino Alto Adige, la parte nord di lingua tedesca e la parte sud di lingua italiana, entrambi con minoranze ladine, italiane e tedesche. Io sono nato a Bolzano, per cui appartenevo alla minoranza, e il risultato è stato una tensione che è durata anni, ma anni, 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 con attentati, bombe, tralicci che saltavano, caserme dei carabinieri che scoppiavano di notte e così via. Terrorismo, primo terrorismo in Italia, è stato fatto su questi temi. Era il terrorismo, Colz, Amplatz e altri eroi della patria che facevano saltare tralicci in Alto Adige, e poi c'era tutta la questione del sud, dove il brigantaggio è stata una forma di guerra civile contro l'occupazione piemontese, e anche la mafia in qualche modo ha cavalcato una lotta di indipendenza, autonomia e così. Storia complicata quella d'Italia. Resta il Friuli Venezia Giulia, che non fu istituito a regione speciale subito, previsto dalla Costituzione, ma la Costituzione è stata attuata solo nel 64 o nel 63, uno più o meno, non cambia niente. E questo perché fino al 54 la zona di Trieste era amministrata dagli alleati e tutta la zona di Trieste era divisa in zona A e zona B. La zona A era AMGFTT, amministrazione militare alleata territorio libero di Trieste, sempre in inglese. Io da Bolzano mi sono trasferito a Trieste, ho avuto anche il piacere di conoscere l'occupazione e quindi non era sovranità italiana. La zona B era amministrata dall'altro alleato, che era la Jugoslavia, e questo problema dei rapporti tra zona A e zona B è stato un problema che è durato fino agli anni 70, quando col trattato di Oslo hanno deciso di smetterla con questi giochini. Ma in sostanza non c'era piena sovranità dell'Italia su Trieste. La sovranità si conquistò soltanto definitivamente col trattato di Osimo. Prima c'era un'amministrazione affidata a, e quindi mancava un pezzo del territorio italiano, che era un pezzo che poi sarà amministrato dall'Italia ma non sotto la sovranità italiana. E quindi questa regione Friuli Venezia Giulia è stata un po' concepita come un contenitore in cui ospitare, si parla del 47, in cui ospitare il futuro sviluppo di un pezzo del territorio italiano, dandogli una scatola dove poteva ambientarsi. Friuli e Venezia Giulia sono riuniti da un trattino, ma l'unica cosa che li riunisce è il trattino, perché sono due province, diciamo così, che hanno cultura, tradizioni, economie molto diverse e tra l'altro tendono a non amarsi molto, come fanno sempre i vicini di casa. Allora, voi capite che la storia costituzionale italiana parte con quattro regioni speciali su cinque e con le regioni ordinarie non istituite. Qui parte totalmente zoppa, con uno Stato accentrato che continua il suo ordinamento recuperando quello fascista e portandolo avanti, con pochissime modifiche centellinate negli anni, e fino al 1970 l'attuazione della Costituzione non c'è. In compenso il progetto costituzionale si rivela molto bello dal punto di vista estetico, ma come vi dicevo ieri, disegnato da un geniale architetto, ma che non conosceva il calcolo dei cementi e non aveva l'esperienza del geometra, per cui ha costruito un castello di Laforti che alla fine non ha retto. Quindi, questa slide ci dice che regioni speciali non sono soggette alla disciplina delle regioni ordinarie. Questo non mi interessa però, mi interessa una cosa dirvi. Le regioni speciali trovano la loro autonomia, le loro competenze nei loro specifici statuti speciali. Gli statuti speciali sono leggi costituzionali, per cui noi non abbiamo un ordinamento delle regioni speciali, abbiamo cinque diversi ordinamenti, molto diversi, da regione a regione, ognuno introdotto da una legge costituzionale, è cambiabile soltanto con legge costituzionale. Se si vuole eliminare una regione speciale o, come dice Zaia, istituire una nuova regione speciale, il Veneto, bisogna modificare la Costituzione. per modificare la Costituzione bisogna seguire il procedimento che già vi descrissi, per cui maggioranza dei 2/3 deputati e senatori, oppure maggioranza assoluta più referendum nazionale. Voi immaginate la proposta di istituire la Regione Veneto come regione speciale, che esito avrebbe in un referendum nazionale. Per cui, prima di aprire la bocca, uno dovrebbe stare zitto, ma pensando, e non zitto aspettando di aprire la bocca. Le regioni ordinarie, invece, hanno tutte lo stesso regime. Mi piacciono questi slide. Che cosa differenzia le regioni speciali dalle regioni ordinarie? Oltre il fatto di avere basi diverse per quanto riguarda la loro costruzione costituzionale. Le differenzia un diverso livello di potere legislativo. Cioè tutte le regioni hanno 3 potestà concorrente e potestà d'attuazione, ma solo le regioni speciali hanno potestà esclusiva. Queste sono etichette introdotte dalla dottrina per spiegare quello che c'è scritto in Costituzione e c'è scritto negli statuti speciali. La differenza principale sta, oltre che nei regimi finanziari, che è un'altra questione, sulle competenze. Le competenze sono organizzate tramite elenchi, qua ho preso lo statuto della Regione Venezia Giulia, che, vedete, ha un elenco di materie che rientrano in quella che si definisce competenza esclusiva, ossia una competenza che deve essere esercitata in armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico, con le norme fondamentali delle riforme economiche e sociali. Lasciate stare gli interessi nazionali di cui parleremo dopo. Questi sono i limiti della competenza speciale, esclusiva. Cosa siano i principi generali dell'ordinamento giuridico? O sono principi costituzionali, o proprio non è che sia facilissimo capirlo. No? Sono principi, generalmente, dice la Corte Costituzionale, non scritti. Sono principi non scritti, sono principi che si ricavano nell'ordinamento. Per esempio, uno dei principi che ha indicato la Corte è l'annualità del bilancio. Tutti gli enti pubblici devono presentare il bilancio ogni anno il bilancio preventivo, che deve essere autorizzato, ogni anno il rendiconto, il bilancio consuntivo. Questo è un principio generale dell'ordinamento. Come vedete non è gran cosa. Quello che è più interessante sono le norme fondamentali delle riforme economiche e sociali. Questo è stato una previsione voluta soprattutto dalla sinistra, che era molto preoccupata di che cosa sarebbe successo se effettivamente le regioni speciali avessero esercitato i loro poteri. Prendete la prima materia o la seconda, agricoltura e foreste. Siamo negli anni 40, l'Italia è un paese prevalentemente agricolo, il sud è prevalentemente agricolo, tutti dicono lo sviluppo ritardato del sud deriva dall'assetto agrario, le grandi concentrazioni di terra non messa a frutto, il latifondo fatto per qualche olivo, un po' di pecore, con il signore che se ne sta a Roma o a Napoli, nel suo bel palazzo, e si fa mandare i soldi dai contadini, e i contadini che crepano. Per cui la riforma agraria è, dal punto di vista politico, il primo obiettivo di tutti i partiti, dal centro all'estrema sinistra. Ma se passa una riforma agraria, che poi non passerà, ha fatto solo degli stralci, Come si può imporre questa riforma alle regioni che più ne hanno bisogno, cioè Sicilia e Sardegna? Perché per la Campania, Basilicata, Calabria e Puglia sono regioni ordinarie, c'è un altro strumento. Ma per la Sicilia e Sardegna come si fa a imporre la riforma agraria se loro hanno potestà legislativa esclusiva? La risposta è l'introduzione di questa norma, in armonia con le norme fondamentali delle riforme economiche e sociali. L'idea è: tu sei pure autonoma, hai competenza esclusiva, fai quello che vuoi nel disciplinare l'agricoltura. Però, quando passa la riforma agraria, quella deve essere applicata anche nella regione speciale. La riforma agraria non si è fatta, e in compenso le norme fondamentali delle riforme economiche e sociali sono diventate un grimaldello con cui progressivamente la competenza legislativa esclusiva ha smesso di essere esclusiva. Vedete, rispetto alla competenza delle regioni speciali, l'articolo 117, quindi l'ordinamento del titolo quinto e quindi la disciplina delle regioni ordinarie, dice una cosa in più, e cioè che le regioni emanano nelle seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato. Qui c'è un limite in più, non c'è soltanto la grande riforma e i suoi principi. Qui si immagina che in ognuno di questi settori la legge dello Stato possa disciplinare i principi. E quindi la prima linea di separazione delle competenze dello Stato dalle quelle delle regioni passa da questa distinzione tra principi fondamentali e norme di dettaglio, che diviene lo strumento principale per distinguere le funzioni dell'uno e dell'altro. Salvo che, come vedremo dopo il caffè, è uno strumento che ha dimostrato di non funzionare affatto.